Ripartiamo dalla Sardegna. Terra magica di tradizioni, cultura, ospitalità. Terra di eroi e giganti, di nuraghi, di centenari e bellezza, di conquistatori e dominatori. Sardegna, dove il maestrale soffia forte e la gente è fiera. Sardegna, capace di abbracciare il mondo.
Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio. Questa settimana alla scoperta delle miniere e dell'archeologia industriale.
Sardegna non solo mare, ma come archeologia industriale. Testi tratti dal sito www.sardegnaabbandonata.it che vi consigliamo vivamente di visitare per la ricchezza di testi e immagini di una Sardegna tutta da scoprire. Un'intera periferia industriale abbandonata e tutto ciò che resta del boom economico che per quasi un secolo ha lambito Macomer, cittadina ai piedi della catena del Marghine, per una serie di fortunate coincidenze geografiche, logistiche e climatiche, non passò inosservata agli occhi dei primi imprenditori locali e stranieri, protagonisti degli albori dell'era industriale sarda. Il primo fra tutti non poteva non essere l'inglese Benjamin Percy, che solo pochi chilometri più a nord, nell'altopiano di Campeda, aveva insediato la sua residenza e il suo principale centro produttivo agropastorale. Già punto di passaggio del collegamento stradale Sassari-Cagliari, Macomer venne infatti scelta come snodo tra la medesima e nascente linea ferroviaria e la tratta trasversale Nuoro-Bosa, per cui era stato edificato il glorioso albergo delle ferrovie. Siamo nel 1880. Anche i fattori atmosferici ebbero un'importanza primaria nel dare a Macomer il proverbiale momento di gloria. Il suo clima mite, secco e ventoso, ideale sia per la stagionatura dei formaggi che per la lavorazione della lana. Inoltre la presenza di buon terreno di pascolo influiva positivamente sulla qualità del latte prodotto. Voci e informazioni si sparsero oltre il Tirreno, iniziarono i sopralluoghi e fu così che un gruppo di imprenditori provenienti da varie regioni trasformarono i 5 ettari della periferia nord del paese in una fiorente zona industriale casearia. La Rocca del Nido del Corvo, questo è il nome del costone, venne scelta sia per l'adiacenza alla stazione ferroviaria che per la posizione rialzata rispetto al sottostante fiume Sadde, in modo da facilitarvi gli scarichi dei rifiuti di lavorazione, cosa oggi impensabile. Uno dopo l'altro i protagonisti di questa piccola rivoluzione industriale, alcuni imparentati tra loro, si stabilirono in quello che lo scrittore Elio Vittorini, con l'ottimismo tipico di quegli anni, definì l'equatore della Sardegna. Superate le iniziali diffidenze dovute all'assenza di una visione industriale locale, Macomer ebbe un improvviso sviluppo e una rapida espansione demografica e urbanistica, con possibilità di lavoro per centinaia di abitanti del circondario. Grossi nomi come Bertolli, Locatelli, Bozzano, Galbani, Polenghi, Ambriola, Tazza, Castelli e Cannavale, alcuni noti ancora oggi, si succedettero in questo angolo del margine. Ai caseifici, ben 11, si aggiunsero presto impianti di produzione di tessuti, birra e calzature. Le storie oggi dimenticate di quegli anni a cavallo tra i due secoli, talora paragonabili a vere e proprie saghe familiari, non possono non affascinarci. Dopo Percy, tra i primi personaggi che incontriamo spiccano Angelo e Giovanni Battista Bozzano, figli dell'armatore e commerciante ligure Davide, che già prima del 1892 inaugurarono le attività casearie nel margine. Successivamente diedero il via a una rete di esportazioni culminata con l'iscrizione della società alla Camera di Commercio di New York nel 1908. Le attività proseguirono sotto la guida dei successori Luigi e Giuseppe fino al 1958, con la fusione con la Dalmasso e la società romana ICPA Bertolli, che diede vita alla BDR Bozzano Dalmasso Romana, attiva fino alla fine degli anni 70. Seguì quindi l'arrivo di Gustavo Salmon, banchiere livornese di origini ebraiche ed emigrato dall'Algeria, che nel 1895 diede vita a un caseificio con la cifra di 270.000 lire in marenghi d'oro. Venne poi il turno di Vincenzo Albano, del caseificio Albano, imprenditore lucano già fautore di un'importante esportazione di pecorino negli Stati Uniti, che proseguì una volta aperto lo stabilimento di Macomer nel 1905. Il caseificio Albano non ebbe vita facile, ubicato nell'odierna via Sulis, partì da ottime premesse, con la creazione di un inverosimile ma efficientissimo triangolo commerciale tra Napoli, Macomer e New York, e riuscì a mantenere una fiorente attività sfidando una sfortunata alternanza di lutti familiari e crisi economiche. Nel giro di 15 anni, infatti, l'azienda perse prematuramente i figli Salvatore e Francesco e infine il suo fondatore. Iniziarono inoltre le prime lotte sociali con i pastori del circondario che accusavano gli Albano di eccessivo sfruttamento e capitalizzazione dei loro prodotti. E il 1920, la nuora di Vincenzo, Teresa De Rosa, da quel momento nota ai locali come la vedova, non si perse d'animo e pur con tre figli piccoli a carico prese in mano le redini dell'azienda. 5 anni più tardi, su espressa richiesta, sbarcherà a Macomer anche il cognato e imprenditore Michele Di Trani, con cui darà il via alla società Albano Di Trani. La vedova Albano, come racconta il figlio Salvatore, non si limita ad affiancare il socio Michele Di Trani al lavoro, si occupa anche di opere benefiche, fa ricostruire l'altare maggiore di San Pantaleo, provvede a fornire la parrocchia di un oratorio, si adopera in tante occasioni ad alleviare le sofferenze altrui. Un'altra dura prova era alle porte, la grande crisi economica americana del 29, la svalutazione del dollaro del 33 limitarono notevolmente i traffici verso New York, assestando un grave colpo al caseificio che saprà comunque rimettersi in piedi e riprendere le esportazioni pochi anni più tardi. Anche il secondo conflitto mondiale lascia il segno nei rapporti commerciali con gli Stati Uniti, comunque ripristinati nell'immediato dopoguerra. Ma le difficoltà non finiscono qui. Nel 1947 avviene la separazione tra l'Albano e la Di Trani e fra quell'anno e il 50 la vedova perde 2 dei suoi 3 figli, impegnati nella gestione commerciale con gli Stati Uniti. Il sogno americano si spegne, anche la De Rosa muore nel 59. Salvatore, unico figlio superstite, riuscirà a tenere alto il nome della famiglia fino al 79, data della chiusura e dell'abbandono del caseificio sia per anzianità che per la crescente minaccia della criminalità organizzata e dei sequestri di persona. L'ultimo direttore della gloriosa Albano si trasferì con la famiglia a Roma, non prima di essersi impegnato a ricollocare gli oltre 100 ex dipendenti presso altre aziende casearie locali. Finisce qui la prima parte su Macomer e l'archeologia industriale.
Ripartiamo dalla Sardegna, è stato realizzato in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio. Sardegna, capace di abbracciare il mondo.